Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati Sagro al 31 dicembre 2015. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Sagro. Dottor Basile, prego.
Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, nel 2015 abbiamo cominciato a raccogliere qualche risultato, i primi risultati di una svolta nel nostro modello di business, che venne, diciamo, decisa nel 2012, tra il 12 e il 13. Queste svolte credo che sia intuibile che in un settore dove per un prodotto nuovo il time to market è di 10-12 anni, queste svolte non possono dare risultati nel breve eclatanti. Noi abbiamo iniziato un percorso a cavallo tra la fine del 12 e il 13, un percorso che stiamo percorrendo, se mi passate la cacofonia. E siamo convinti di questo percorso e di questo vorrei un po' parlare in questo incontro, oltre naturalmente che in modo sintetico ricordare i numeri fondamentali. Il fatturato è cresciuto del 7%, l'EBITDA è cresciuto di più del 50% e questo è dovuto al fatto che una componente dei ricavi è rappresentata dal licensing per 7 milioni di euro, il quale evidentemente tra ricavi e EBITDA non c'è nulla in mezzo, per cui gioca diversamente sulle due grandezze. L'antimposta, il discorso è ancora lo stesso, e quindi il risultato netto è di 3 milioni contro l'1 negativo l'anno scorso. Noi consideriamo molto importante, anche da un punto di vista psicologico, che accanto allo sviluppo del fatturato per vendite di prodotti e servizi, si sia riusciti a concretizzare nel 15, dopo il 14, dopo il 13, quindi in 3 anni di seguito, per un totale di 19 milioni di euro, i ricavi da valorizzazione della nostra proprietà intellettuale. Su questo vorrei tornare tra un po', perché veramente è il passaggio fondamentale del cambiamento di indirizzo strategico che stiamo seguendo, ma ci torno tra qualche minuto. Il mercato non è stato facile, ma su questo, a proposito, scriviamo crop protection, manca una P, quindi forse sarebbe il caso di aggiungere, lo dico all'interno, va bene, ma credo che tutti capiscano lo stesso, magari siamo crop protection, non crop rotation. Allora, il mercato non è stato facile, ma poi ogni anno succede qualche cosa, per cui non voglio enfatizzare questo, anche perché a fronte di un mercato non facile in alcuni punti chiave, che sono per esempio il Brasile in particolare, accanto a questo devo anche dire che abbiamo avuto un aiuto dal rafforzamento del dollaro, per cui scivolerei nel senso che ci sono. A livello globale ci sono elementi di compensazione. Io per il 15 li considero ragionevolmente bilancianti, sì. Ecco. E quindi diciamo che è vero che molte società hanno registrato perdite significative, ma questo riduzione anche di fatturato, anche società molto importanti, ma questo Ma questo, diciamo, dipende dal peso che certe aree geografiche, certi mercati hanno per queste società. In ogni caso, considero 15 un anno nel complesso che tra fatti congiunturali negativi e fatti congiunturali positivi, nel complesso rimane un anno non bello, come dimostrato dalle performance della concorrenza, ma insomma, non tremendamente cattivo. Accanto al risultato positivo di esercizio nel 2015, avvenuto senza operazioni straordinarie, perché vorrei chiarire che per noi non è assolutamente un evento straordinario la valorizzazione della nostra proprietà intellettuale. Diverso è invece prendere atto del fatto che il livello di contributo in ciascuno anno della valorizzazione attraverso il licensing della proprietà intellettuale ha una sua irregolarità e quindi nel 15 indubbiamente è stato un anno bello, come lo fu nel 13, valori invece inferiori nel 14 e questo sì, questa irregolarità va tenuta presente, però siamo nell'ambito di un qualcosa di ordinario, non di straordinario, perché noi stiamo lavorando e continuiamo a lavorare e lavoreremo per valorizzare la nostra proprietà intellettuale anche in via indiretta, dando in licenza pezzi della nostra proprietà intellettuale. Da un punto di vista patrimoniale, la posizione finanziaria netta è certamente incrementata di 17-18 milioni di euro, ma questo è totalmente concentrato sull'incremento del circolante e questo va spiegato bene. Una parte di questo incremento del circolante è dovuto a qualcosa, alla ricostituzione di un inventario strategico, di un inventario di due prodotti per noi fondamentali, per i quali abbiamo ritenuto opportuno creare uno stock strategico, certamente approfittando anche del basso costo del denaro, però devo dire che questo è un elemento di sicurezza, quindi diciamo è un investimento a basso costo che abbiamo ritenuto di dover fare. Accanto a questo c'è stata una riduzione dei debiti verso i fornitori che certamente è frutto di in parte una riduzione di uno, in parte diciamo, il pagamento di uno stock che veniva dal 14 che spiega questo. Direi anzi fondamentalmente questa è la ragione che spiega la riduzione del debito verso i fornitori, e poi c'è un aumento dei receivable, dei crediti, perfettamente in linea con l'incremento del fatturato. Ecco, è chiaro che questi sono fatti una tantum, e quindi non è che negli anni a venire noi ci aspettiamo incrementi del circolante legati invece al solo incremento del fatturato. E quindi diciamo c'è una componente, ripeto, una tantum che ha giocato nel 15. Al netto di questo abbiamo una situazione di equilibrio di cassa, marginalmente positiva, di equilibrio di cassa. Però questo è un miglioramento rilevante rispetto a quella che è stata la situazione negli anni passati, e questo dobbiamo rilevarlo. Ma anche e inoltre, pur avendo incrementato il circolante, devo far presente che questo circolante aumentato, cioè il nuovo livello del circolante eccede significativamente il livello della posizione finanziaria netta, di modo che copriamo il saldo tra il circolante che ammonta a 64 milioni e il debito intorno ai 47-48 milioni, la differenza pari a circa 17 milioni di euro è finanziata con i mezzi propri. Quindi, in sintesi estrema sui risultati dell'anno. Abbiamo un profitto senza operazioni straordinarie. Abbiamo una posizione finanziaria netta cresciuta, ma che comunque è totalmente a fronte di un circolante che è cresciuto e che peraltro per circa un quarto, sì, circa un quarto è finanziato ancora dall'equity. Ecco, in questo quadro quindi ci sentiamo di dire che il progresso del 15 a nostro avviso merita di essere riconosciuto. Il progresso e non certo i punti d'arrivo del percorso che stiamo portando avanti. Questo ci permette di proporre in assemblea la distribuzione di un dividendo. È un ritorno al dividendo, certamente di misura contenuta, che però se rapportata ai valori a ieri del titolo darebbe un ritorno non irrilevante. E comunque è anche qua rientra in un percorso sul quale noi siamo impegnati e devo dire che noi siamo determinati a parlare con i fatti, perché solo i fatti possono dare ragione a quello che stiamo cercando di realizzare, per cui non troverete previsioni per gli anni futuri, non troverete alcun tipo di esaltazione su una tappa intermedia raggiunta, conseguita, ma che per noi è soltanto una dimostrazione che il percorso che abbiamo intrapreso è un percorso che ha una validità. Ripeto, cercheremo di portare i fatti anno dopo anno cercheremo di parlare con i fatti. Quello che invece vorrei dire è vorrei davvero tornare al punto dell'indirizzo strategico. Il 16, come vedremo a breve, è iniziato in linea con il percorso di cui sto parlando e quindi noi puntiamo a continuare questo percorso di miglioramento, però quello che vorrei invece, senza numeri, senza cifre, senza previsioni, però vorrei spiegare un po' meglio che cosa è questa svolta nostra, anche perché l'esperienza dei 3 anni ci ha portato a mettere a punto meglio il percorso stesso. E cioè, noi abbiamo un'esperienza di 20 anni di successo nella scoperta di nuove molecole. Anche gli anni difficili, quelli tra il 2000 e il 2000, tra il 2005 e il 2015, hanno dimostrato che si inventava qualcosa. La ragione per cui, a fronte di questa capacità di generare proprietà intellettuale in termini di scoperta di nuove molecole, non ha dato risultati è che 14-15 anni fa, come ho detto in altre occasioni, ritenemmo di investire nello sviluppo di queste molecole da soli e facemmo in questo modo, ci impegnammo su una strada che ha dato risultati decisamente non buoni, negativi. Ma non solo perché abbiamo sviluppato da soli 2 nuove molecole che poi abbiamo dovuto rivendere con delle perdite, ma anche perché non abbiamo portato allo sviluppo altre 2 molecole che allora erano interessanti e che tenemmo nel cassetto, Tutto questo in una logica che oggi è ribaltata, quello che dovevamo investire noi sulle nostre molecole, da soli. 3 anni fa, o forse ora posso dire 3 anni e mezzo fa, facemmo un accordo per una nuova molecola, una quinta molecola, scoperta con la FMC che abbiamo comunicato, per cui noi oggi stiamo co-sviluppando. E questo, fortunatamente, è un progetto che sta andando avanti bene. Intendo dire, tutte le evidenze sono di un progetto che va sul mercato, di un prodotto, di una molecola che oramai possiamo dire con certezza che avrà successo. Il livello del successo lo vedremo, però è una molecola che non sarà in alcun modo un caso di aborto e questo è acquisito. In altre occasioni abbiamo anche indicato che cosa la FMC per la sua parte conta di portare a casa, ma io vorrei non parlare ancora, non voglio più parlare di previsioni, voglio dire soltanto che è un qualcosa che avrà successo e vedremo la misura. Stiamo parlando di cose del 22, 23, 21, 24, 20, che diventano rilevanti 7-8 anni da oggi in termini di misura significativa. Però è importantissimo e stiamo investendo su questo. Però io vi dico che noi aggiustiamo ancora la nostra strategia. Noi su nuove molecole, e ne abbiamo 2-3 nella pipeline di ricerca, noi ribalteremo ancora, aggiusteremo ancora, non ribaltiamo il tiro, e cioè io non voglio che noi cominciamo a investire e neanche a co-investire con un altro se non abbiamo prima invece trovato il partner forte che abbia la capacità di garantire insieme a noi, per la parte che noi possiamo coprire, insieme a noi, non dopo di noi. Non voglio andarli a cercare con un licensing a posteriori, come stiamo facendo adesso. Io voglio che andiamo a cercarli a priori, non appena, cioè brevettato una molecola, fatti gli studi di 2-3 anni con cui si capisce che è una cosa su cui vale la pena di investire, a quel punto voglio trovare chi investe con noi. Ma chi investe con noi per la quota che è proporzionata alla forza del partner. Quindi non è necessariamente il 50-50, possono essere proporzioni diverse, oppure averne 2-3 che coinvestono, in modo tale che la nostra quota di investimento, compatibile con le nostre risorse finanziarie, sia, se mi permettete, l'esempio banale, noi siamo quelli che inventano una nuova ricetta, trovano quelli con cui fare la torta, investono per la quota di torta che siamo capaci di mangiarci e però abbiamo gli altri che assicurano una dimensione di torta in linea con quello che è la potenzialità della ricetta. Questo è il. Naturalmente per fare questo noi cercheremo partner che ci riconoscano valori iniziali, che ci diano royalties per tempi lunghi e naturalmente queste due componenti, aggiungendosi alla parte di torta che noi ci fabbrichiamo e poi mangiamo, ci dà 3 fonti di ritorno. Valori iniziali, royalties e la nostra parte. Questo rende lo sfruttamento delle nostre invenzioni, questa capacità dimostrata che è un asset straordinario che non vogliamo perdere, ma che se non giocato in modo appropriato e bilanciato con la nostra dimensione rischia di generare, come è stato purtroppo nel passato, degli aborti o di non essere sfruttata adeguatamente. Questo vorrei che, spero di essere stato capace di passare il messaggio, ma questo non è un ribaltamento, è un passo avanti nell'aver capito come dobbiamo giocare la partita. Quindi il licensing non cercheremo di farlo dopo, cercheremo di farlo prima, poi qualche cosa, però fondamentalmente vogliamo la certezza. Questo ci permetterà di abbattere il rischio, 2, frazionarlo, perché invece di fare un progetto alla volta ogni 7-8 anni possiamo fare 3 progetti accettando quote più piccole di ciascuno. Quindi abbattimento del rischio, frazionamento del rischio e liberazione di risorse per lo sviluppo, che è la nostra nuova via che vogliamo seguire nell'area delle biosolutions, nell'area dei bioagrofarmaci o dei bioprodotti, per i quali ovviamente siamo aperti anche a opportunità di sviluppo per linee esterne su base selettiva, con attenzione, ma saremo attenti anche a cogliere queste opportunità, in modo tale che il peso delle bio solutions all'interno del nostro fatturato si sposti dall'attuale 10% a percentuali crescenti verso un bilanciamento delle due componenti. Ovviamente all'interno di questa logica di allocare delle risorse su cose meno rischiose e dimensionalmente meno impegnative dello sviluppo delle nostre molecole, c'è anche il cogliere opportunità di sviluppare commercialmente dei prodotti fuori brevetto, dove la nostra capacità di la nostra cultura di sviluppo e registrazione si può applicare, perché non è detto se lo applicare solo su una nostra molecola, ma si può applicare anche su prodotti fuori brevetto, in modo tale da avere un portafoglio prodotti che, tra quello che abbiamo, tra le nuove molecole per la parte che riusciamo a sviluppare, prodotti fuori brevetto e bio, ci porti a un portafoglio che allora giustifichi lo sviluppo commerciale che stiamo facendo. Quindi l'equazione si chiude con continuare a inventare anche di più, investire su ogni molecola nettamente di meno, ma frazionando il rischio, investendo su più cose, aggiungere l'investimento su alcuni selezionati opportunistici, opportunità di fuori brevetto, e sviluppare il bio, ribilanciando, razzandone il peso. Mentre cresce il fatturato bisogna aumentare il peso di quelli. Questo percorso, sul quale, che non è una mia opinione personale, ma sul quale il top management, con cui oramai da 2 anni condividiamo tutte le scelte, è totalmente convinto e schierato, e stiamo agendo in questo senso, nel tempo, in un intervallo di tempo, porterà la società ad avere un abbattimento significativo del rischio e un ampliamento del suo portafoglio prodotti, e quindi la creazione della condizione perché l'investimento commerciale abbia senso. Ecco, ci tenevo a spiegare questo, perché questo è veramente, non è un cambiamento di indirizzo, è un chiarimento e rafforzamento della linea che stiamo seguendo. A questo punto direi che mi rimane il messaggio sul quale ogni trimestre parliamo, ma un messaggio che abbiamo l'obbligo morale nei confronti dei nostri investitori di rappresentare, e cioè il valore molto molto basso dei titoli che capitalizzano circa, ieri capitalizzavano poco più di un terzo del valore di Libro, in relazione al quale ho l'obbligo di dire che l'equity espresso, il patrimonio netto, decisamente sotto rappresenta il valore intrinseco dei nostri assets, al netto ovviamente delle posizioni finanziarie e delle ragionevoli componenti di rischio. Io questo non voglio quantificarlo, dico soltanto che certamente è superiore al patrimonio netto. Ma se questo può essere frutto dei 10 anni di underperformance di cui siamo coscienti e su cui siamo lavorando, che consideriamo alle nostre spalle, però devo dire che poi appare totalmente incomprensibile, perché un titolo che rende di più, come dimostrato dal dividendo che contiamo, che porteremo all'Assemblea per approvazione, che rende di più, debba costare il 25%, debba costare di meno o debba essere prezzato valore inferiore, l'unica, avendo un flottante superiore rispetto alle azioni ordinarie, ovviamente al netto di quelle che sono detenute dal sistema controllante, e questo non riusciamo noi a trovare una giustificazione economica, forse l'unica, e che non riusciamo a far capire che nel momento in cui il diritto di voto avesse valore, a valore, cioè quello del cambio di controllo con conseguente possibile OPA, non ci sarebbero più le azioni di sviluppo perché sarebbero diventate per statuto, non per statuto, sarebbero diventate ordinarie. Questa affermazione evidentemente non è creduta oppure non è recepita perché altre spiegazioni non ne possiamo trovarne. Comunque, abbiamo l'obbligo di farlo sapere, forse nel tempo sarà accolto. Anche gli istituti finanziari che consigliano gli investitori probabilmente non ci credono perché altrimenti a me rimane inspiegabile. Ecco, io mi fermerei qui, sono naturalmente felice di dare risposte. Io vicino a me il nostro CFO, Ruggero Cambini, il nostro gruppo di record per la parte amministrativa, Flavio Brambillaschi, e abbiamo il nostro responsabile di finanza, Stefano Pirri. Pronto?
No. Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Gabriele Berti di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno dottor Basile, grazie per la presentazione. Ho due domande, no? Prima volevo capire l'impatto dei 7 milioni di licensing di quest'anno sull'EBITDA e sulla bottom line. E la seconda, volevo un'indicazione sul 2016, non puntuale, però volevo capire, cioè, si scrive che dipenderà dalla normalizzazione di condizioni climatiche in determinati paesi, ma cosa ci dobbiamo aspettare? Un fatturato comunque in crescita, cioè, immagino con un po' di visibilità ce l'abbiate, quindi un'indicazione su quello, grazie.
Scusi, però sulla prima domanda forse non l'ho colta bene, le spiace ripeterla la prima.
E su quei 7 milioni di licensing, ovviamente l'impatto è 7 milioni sulle revenue, mentre invece sull'EBITDA e sul net profit, quindi senza considerare il licensing, quanto sarebbero stati? Quindi quant'è l'impatto dei 7 milioni
Sì, ho
sull'EBITDA e sul
capito.
bottom line?
Sì, io avevo detto che scende direttamente sull'EBITDA e scende direttamente sul pretasse, quindi la risposta è chiara. E se lei vuole sapere nel 16 che cosa noi ci possiamo aspettare, noi abbiamo in animo, pensiamo, stiamo lavorando per generare un ordine di grandezza tra i 4 e i 6 milioni di licensing. Però ecco, vorrei che fosse chiara una cosa. È vero che senza i 7 il numero sarebbe stato inferiore di 7, quindi sarebbe stato non positivo, marginale, no, non positivo. Però dobbiamo fare uno sforzo per capire che noi negoziamo concettualmente ogni giorno con delle parti che hanno interesse alla nostra proprietà intellettuale a dare i diritti di utilizzo della proprietà intellettuale, cioè non è un fatto spot, la misura indubbiamente è. Se lei prende i valori degli ultimi 3 anni, che è 19 milioni, e lo divide per 3, c'è 6,3. Ora, questo non è garanzia che quest'anno saranno 6 o l'anno prossimo 6, però abbiamo messo in moto un processo sul quale all'inizio il mercato ci diceva: ma perché io devo pagare soldi a te per investire su una cosa tua? E qui abbiamo avuto difficoltà nell'iniziare il processo. Oggi non ce lo dicono più, perché vedono che si fa. E la logica è fortissima. Io investo un sacco di soldi per inventare qualcosa, se tu non mi paghi dei soldi, io non ti do il diritto, perché anche se divento mio principio attivo, anche se mi dai royalties, io non ho certezza che tu investa. Se tu invece metti soldi sul tavolo, io ci credo che tu investi. In questa logica, oggi noi, per i prodotti come l'SDHI, che è nuovo, non per il tetrabenazolo, per prodotti che già sono sul mercato, noi diciamo, accettiamo che tu all'istante zero ci dia un valore, poi ti prendi un anno e mezzo di tempo per provare e ci dai al cancello 2 un altro valore prefissato, poi ti prendi altri un anno e mezzo o 2 anni per capire e ci dai al terzo cancello, ci dai un'altra cifra prefissata e puoi anche decidere di mollare, quindi tu riduci il tuo rischio e mano a mano che vai avanti ci devi dare i soldi. Questo ci permette di portare a casa valori nel tempo più alti, perché dai la possibilità di verificare. Questo ci rende un po' unique, ma tenga presente che noi siamo unique perché siamo gli unici, non grandi, piccoli se volete, che fanno discovery. Usiamo il termine discovery e non ricerca, perché la ricerca può essere per la formulazione, per tante cose, per il processo produttivo. Discovery è un termine inglese, però se mettiamo scoperta pure diventa difficile, per cui usiamo questo termine inglese per far capire che parliamo di cose da brevettare come nuove proprietà intellettuale brevettabile, in particolare nuove molecole. Si sta creando la domanda, gente che ci telefona, ci chiedono di parlare di licensing, mi spiego, per cui noi stiamo generando un livello di revenues la cui misura annuale è difficilmente quantificabile, ma la cui validità concettuale si sta confermando sempre di più. E questo lo porteremo avanti come è proprio una linea di business nostra. Quindi mi scusi, in questo senso non è straordinaria, ma è ordinaria. Detto questo, a parte il licensing su cui stiamo lavorando, abbiamo 3 progetti con nome e cognome in corso, quindi io ho una ragionevole aspettativa di raggiungere l'obiettivo che avevo indicato come ordine di grandezza tra i 4 e i 6. Accanto a questo devo dirle che la vendita di prodotti e servizi si chiuderà al primo trimestre con un significativo incremento rispetto all'anno 2015. Abbiamo detto ogni volta per anni che il primo trimestre non è significativo, non è che diciamo che è significativo perché il numero perché c'è un dato che sarà decisamente positivo. Non è significativo perché il primo trimestre non può essere molto significativo. Comunque è incoraggiante, sicuramente. Le prospettive dell'anno è vero che dipendono da certe cose negli USA, in Brasile, però insomma io credo che sia ragionevole dire che noi raggiungeremo un incremento del fatturato e di conseguenza andando giù. Magari poi spenderemo di più perché stiamo spendendo molto sul piano commerciale, rafforzando la nostra struttura. Abbiamo creato Isagro Singapore come che potrebbe essere la holding di 4-5 affiliate nell'area sud-est, e queste sono spese. Stiamo prendendo, rafforzando la struttura, la mini struttura cinese, perché in Cina c'è 1,5 miliardi di persone, dobbiamo essere presenti in modo diverso. Abbiamo dei progetti di crescita della struttura commerciale, però sono costi, questi sì che hanno ritorno a breve, però insomma a livello di fatturato e di margini abbiamo ragionevoli aspettative di crescita. Il primo trimestre sarà in quella direzione.
Ok, posso farle un'ultimissima domanda? Forse non è completamente pertinente, ma lo capirete, se potevate anche beneficiare dal nuovo regime di tassazione Patent Box?
Ma io farei rispondere al dottor Ben Bellaschi. Flavio,
Allora, è stato già valutato anche per l'anno 2015, pur essendoci i presupposti sia per l'utilizzo diretto e indiretto, perché diamo, è vero, in uso le nostre molecole attraverso il licensing, però dall'altro lato utilizziamo i risultati della ricerca attraverso le vendite dirette dei nostri prodotti, quindi pur essendoci questi presupposti, non siamo nella, diciamo, situazione tattica di utilizzarlo fin da ora, mettiamolo così. Cioè, lo stiamo valutando negli anni a venire, in quanto è un diritto che non si perde se non lo si utilizza subito, perché si ha la possibilità di utilizzarlo per 5 anni dal momento in cui tu decidi di farlo. Ma alla luce delle perdite fiscali che la capogruppo ha ancora in essere e sulle quali sono state pure stanziate il bilancio delle imposte anticipate, non ci sentiamo di andare ad appesantire ulteriormente la situazione con un ulteriore stanziamento di deferred tax asset relativi alle perdite fiscali che si genererebbero nei prossimi anni in seguito all'utilizzo del patent box.
Ok, grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda, digitate asterisco seguito da 1. Ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora ringraziamo tutti e alla prossima occasione. Grazie, arrivederci.